Buongiorno a tutti carissimi, oggi siamo qua con un ospite molto speciale, è uno dei poliglotti più conosciuti in tutto il mondo, si chiama Luca Lampariello e ha iniziato il suo viaggio su YouTube nel 2008 con il suo primo video e fortunatamente nel 2010-2011 quando ero un ragazzino mi sono imbattuto nel suo canale. Quando tornavo da scuola la cosa che non vedevo l'ora di fare era passare ore a guardarmi i suoi video.
Wow!
Esatto! E insomma, oggi sono qui con lui dopo che ha influenzato in modo molto positivo il modo in cui vedo l'apprendimento delle lingue e ha cambiato letteralmente la mia vita in quel senso, con una frase specialmente che ho sentito in un suo video dove aveva detto, Luca aveva detto, nessuno, le lingue non possono essere insegnate, le lingue possono solo essere imparate. Dopo che ho capito veramente questo concetto e quello che voleva dire, è stato una, diciamo, delle idee che ha contribuito alla creazione di Italiano Automatico, di basare il concetto dell'apprendimento sul dare il materiale allo studente e mostrargli la via. E negli anni Luca ha collaborato anche con aziende come Babbel, Assimil, conferenze, diciamo, rinomate in tutto il mondo nell'ambito delle lingue straniere e ha creato una reputazione di essere uno fra i poliglotti migliori al mondo grazie anche alla qualità delle lingue in cui parla, ovvero se dice di parlare una lingua la parla davvero.
La parla.
Esattamente, quindi Luca benvenuto.
Grazie.
Sono felicissimo di essere qua con te oggi e ragazzi oggi cominciamo con una domanda che voglio sia spiegata da Luca, che è uno dei migliori a spiegare queste cose, ed è: qual è il problema principale del, diciamo, apprendimento delle lingue nel sistema tradizionale?
Ok, grazie della presentazione, non sapevo che tornavi da scuola e ti mettevi lì a guardare i miei video. Adesso per rispondere alla tua domanda, ci sono vari problemi per i quali diciamo il sistema tradizionale non funziona. Io direi che il primo è più che altro l'attitudine che abbiamo quando ci mettiamo, quando siamo all'interno di un sistema tradizionale, quello che succede è che siamo passivi, quindi pensiamo, come hai detto tu giustamente, che le lingue siano qualcosa che si possono insegnare quando invece le puoi imparare solo te. Quindi il primo problema principale del sistema tradizionale è sostanzialmente che siamo passivi a scuola, ma anche all'università se si fanno proprio dei corsi di lingue. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che sostanzialmente molto spesso a scuola, ma anche appunto all'università in generale, si studia con troppa poca frequenza. Se c'è una regola, se c'è un segreto per imparare le lingue, impararle ogni santo giorno, anche se è solo 2 minuti, anche se è solo 3 minuti, e esiste questa famosa legge che si chiama la legge dell'accumulazione. Se fai qualcosa tutti i giorni, alla fine, nel lungo periodo, diventi quello che si definisce un pro in qualsiasi cosa, nello sport, come nelle lingue e in qualsiasi altro campo. È per questo che, per esempio, gli studenti a scuola fanno, che ne so, un francese per 2 ore, un'ora martedì e un'ora giovedì. 2 ore sono troppo poche, in più studiano soltanto a scuola, quindi il problema è che se studi 2 ore a settimana è un po' pochino. Pensaci un secondo, i madrelingua imparano la loro lingua tutti i santi giorni, 24 ore su 24, e questo chiaramente fa una differenza fondamentale.
Esattamente, no, e sono d'accordissimo ovviamente con quello che ha detto Luca e diciamo questo modo di vedere l'apprendimento ha moltissimo senso per questa ragione che ha detto, appunto, che fare un po' ogni giorno, specialmente per le lingue, è, diciamo, 1000 volte meglio che fare 2 ore magari lunedì, che poi dopo un'ora perdi anche la concentrazione in classe, sei stanco e l'assorbimento della lingua anche non avviene come dovrebbe. Ma detto ciò, proseguendo quindi su questo discorso, voglio chiedere a Luca, tu hai imparato le tue lingue a scuola, in una classe, se sì quali e perché, e se no come e quando le altre?
Allora, io ho studiato formalmente solamente francese al liceo, ho studiato in realtà l'inglese e il francese alle medie. E ho studiato francese al liceo, e queste sono le uniche lingue che ho studiato a scuola, tutte le altre le ho studiate fuori dalla scuola. E volevo fare un appunto sul fatto che non è che si impara solo fuori da scuola, si impara anche dentro la scuola, ma la cosa principale è imparare fuori, e poi quando vai a scuola le cose diventano molto più facili se le impari fuori da casa. Questo è il primo punto. Per esempio, una cosa che mi viene in mente adesso che volevo condividere con voi è: quando io ho cominciato francese in prima liceo, ero come tutti gli altri, nel senso che prendevo 6, prendevo 7, ma ero uno studente abbastanza mediocre. Ma quando ho scoperto, alla veneranda età di 15 anni, che potevo vedere i film in lingua originale con i sottotitoli in francese, è cambiato tutto. E poi mi ero anche innamorato di un'attrice francese che si chiama Sophie Marceau, quindi avevo cominciato a studiare francese a mazzetta tutti i giorni, oltretutto ascoltavo e guardavo film ogni giorno. E quindi dopo un anno, anzi no, dopo 6 mesi, tutti i miei compagni di classe mi facevano: ma questo come fa a parlare francese così? E io gli ho detto che invece di guardare, che ne so, Maria di Filippi, guardavo Sophie Marceau. E questo ha fatto una differenza enorme, non nell'arco di tre anni, di quattro anni, ma nell'arco di 6 mesi. E quindi dico sempre: se c'è qualcosa che potete fare per imparare le lingue, anche se andate a scuola, anche se imparate le lingue all'università, è di studiare, applicarsi, guardare, divertirsi fuori. E poi quando si torna in un'aula di liceo o in un'aula di scuola media o in un'aula di università, le cose ti diventano molto più semplici. E poi c'era un terzo punto che volevo aggiungere, che è molto importante, che il sistema tradizionale secondo me non funziona, perché viene basato, si impernia sul fatto che noi pensiamo di dover imparare la lingua dalla grammatica, tanto è vero che a scuola, all'università, quello che ti danno per prima cosa è un manuale di grammatica e quindi devi fare gli esercizi. Non c'è cosa più, non c'è cosa peggiore, la cosa più noiosa che tu possa fare, mentre la realtà è che il sistema funziona quando tu hai un sacco di input, quindi quando ti espone alla lingua il più possibile, perché il nostro cervello è una pattern figuring machine, come dicono gli inglesi, cioè capisce le cose per osmosi quasi, come fanno i bambini. Infatti è molto più importante, secondo me, avere un sacco di input prima, e quindi esporsi alla lingua per un lungo periodo di tempo, e poi vai a guardare come funziona la grammatica. Tanto è vero che se voi osservate un bambino di 5 anni che parla la vostra lingua madre, vi accorgerete che quel bambino forma delle frasi perfettamente coerenti dal punto di vista grammaticale. E se tu gli chiedi a quel bambino cos'è un avverbio, cos'è un sostantivo, non ti sa rispondere, ma sa parlare la lingua. E invece gli adulti lo fanno direttamente al contrario. Non è che gli adulti non sappiano imparare le lingue, perché c'è questo detto, questo falso mito che gli adulti non possono e che i bambini sono molto più bravi, è che noi lo facciamo al contrario e quindi ci autosabotiamo. Esatto. Quindi una cosa importante da tenere in considerazione è che se volete imparare le lingue, una qualsiasi lingua, esponetevi prima alla lingua con materiale comprensibile, poi immagino ne parleremo, tu sei il re del materiale, del materiale l'input comprensibile, è vero, apprezzo molto i tuoi video. E poi cominciate a guardare la grammatica e come funziona, e quando lo farete vedrete che la grammatica risulta molto molto più semplice. Ma non fate il contrario, prima grammatica e poi lingua, ma prima lingua e poi grammatica.
Esatto, su questo punto vorrei parlare un attimo di più, Luca, perché è una delle cose che molti mi dicono: ma se io non studio la grammatica, c'è bisogno per imparare la lingua, bisogna studiare la grammatica, bisogna capire il come. Ma quello che a volte ci si confonde è pensare che non studiando la grammatica uno poi non conosce la grammatica. In realtà vorrei che sviluppi un po' questo discorso del fatto che non è che uno semplicemente non sa il perché della grammatica di molte cose, ma la usa magari più correttamente, più naturalmente nel parlato, senza sapere il perché. Come in questo momento noi parlando italiano, ok, Luca sa molte cose ovviamente per la sua esperienza e tutto,
grazie.
Un italiano normale come me, metà delle cose che sto dicendo mi dice qual è l'avverbio, cos'è il no, non so spiegartele bene, eppure sto comunicando. Quindi sviluppa un po' questo concetto magari sul discorso, appunto, non è necessario studiare direttamente la grammatica sempre per poterla usare correttamente.
Allora, come mi agganciavo al discorso di prima, volevo fare un altro appunto importante. Questo non significa, cioè il fatto di esporsi alla lingua e di capire la grammatica non significa buttare necessariamente i libri di grammatica.
Esatto.
Anzi, funziona così: se ti esponi alla lingua, le regole di grammatica diventano molto più facili, e quando vai a cercare e cerchi di capire le regole di grammatica, anzi vi dirò di più, invece di guardare, di usare un manuale di grammatica, usate quello che io chiamo search and test su internet. Vi faccio un esempio: se per esempio in inglese voi avete difficoltà con i verbi modali, oppure con i famosi tenses, I'm doing, I will be doing, eccetera eccetera, quello che giusto per farvi un esempio in una lingua specifica, quello che potete fare invece di aprire questi maledetti libri di grammatica, andate su internet e scrivete nella search box di Google verb tenses exercises test, e vedrete che ci sono migliaia di test con le risposte in cui voi potete prendere qualsiasi aspetto specifico della grammatica di qualsiasi lingua, fate il testing che è provato scientificamente e funziona e fate questo test online non con l'idea di prendere, di performare, ah quindi le ho beccate tutte giuste, ma con l'idea di sbagliare e quando sbagli vai a cercare, estrai dagli errori i pattern che e funziona esattamente al contrario e da lì vedrete come, a parte che vi divertite, perché quando la beccate giusta siete contenti, ma anche quando non la beccate giusta, anche quando fate un errore, celebratelo quell'errore, perché gli errori sono i nostri compagni di vita. Abbiamo sempre paura di fare errori, le persone si bloccano, non vogliono parlare le lingue, non vogliono avere esperienze, perché hanno paura di uscire dalla loro zona di conforto. Celebrate gli errori quando fate un test del genere, perché sono quegli errori dai quali potrete apprendere molto di più che leggendo semplicemente regole di grammatica, perché quando leggi regole di grammatica parli, guardi come funziona la lingua, ma non stai capendo veramente dall'interno come funziona. Scusate, siamo all'esterno, quindi ci sono un sacco di... siamo a Bergamo, tra l'altro.
Esatto.
Ci sono un sacco di passaggi, di persone, eccetera, eccetera. Ma insomma, è il bello della diretta, anche se tanto diretta non è.
Esatto.
Ma insomma, è il bello dell'esterno, ecco.
Esatto. Infatti Luchino è di Roma, lui sta a Roma la maggioranza del tempo, io sono a Brescia. Era qua vicino a Bergamo, mi ha detto:
siamo congiunti.
Uè Albertino, strano. Ti ricordi quando ti ho scritto 8 anni fa e ci siamo visti 5 anni fa? Ci sei a Bergamo? Io, certo Luchino, sei il mio idolo, vengo a trovarti a Bergamo. E tra l'altro oggi è stanchissimo già perché ha fatto altre cose questa mattina, sempre legate alle lingue. Ma legato a questo concetto ci tengo semplicemente ad aggiungere la mia gratitudine nei tuoi confronti, perché quando avevo 17 anni ho incontrato per la prima volta i suoi video, 16 anni anche, è passato tanto tempo, ora ne faccio 25, ma ho visto dei suoi video dove lui era pieno di commenti di persone che dicevano: cavolo Luca, tu parli l'inglese, francese, spagnolo e altre, tante altre lingue come un madrelingua, e Luca nel video diceva: guarda che per imparare una lingua hai la libertà di non studiare la grammatica direttamente, ma inizia passando del tempo con la lingua con piacere e la grammatica mettila in secondo piano, come ha detto adesso, e vai quando c'hai la curiosità, quando hai la curiosità di capire qualcosa come referenza, come consapevolezza in più che aggiungi nel tuo apprendimento, ma non come pilastro. E io ero appena entrato nell'università di Brescia per imparare il russo, cosa avevamo fatto? Prime 8 ore tutto la grammatica russa, ci hanno detto che avremmo imparato i primi 6 mesi. E io ero disperato, ho detto: non può essere che imparare una lingua è questo. E quindi di nuovo, gratitudine enorme per quello che hai fatto online, perché è incredibile.
Grazie Albertino, bel discorso.
No, veramente ragazzi, dovete capire che avere una persona come Luca, che non considero un genio, considero una persona che ha capito che stile di apprendimento di lingue è tra i più efficaci e l'ho applicato a se stesso grazie alla sua passione per le lingue, e è stato uno dei pionieri che ha dimostrato al mondo online che ehi, io non passo 10 ore al mese sulla grammatica, ma lo faccio in modo diverso, eppure arrivo a parlare una lingua in modo incredibile lo stesso e anche grammaticalmente meglio di chi la grammatica la sa consciamente 10 volte più di me. Quello mi ha aperto un mondo, quindi Luchino, grazie ancora.
Grazie ancora Luchino del bel discorso.
Ok ragazzi, ora un'altra domanda molto utile, penso per voi ovviamente, che Luchino potrà rispondere e aiutarvi in questo. Allora, ci sono molte persone, Luca, che mi dicono: guarda, non sono in Italia, non riesco a parlare l'italiano con nessuno, e pensano che quella sia la ragione per cui sono bloccati magari nel progresso nella lingua. E molto spesso non è così, perché, almeno vedremo cosa dice anche Luca, ma secondo me ci vuole molta esposizione alla lingua prima ancora che tu stai lì e ti stressi nel dover parlare. E in molti video hai detto anche che tu, per esempio con Assimil, passavi vari mesi di ascolto dei materiali per lasciare il tempo al tuo cervello per, diciamo, assorbire questa lingua e tutti i sistemi, eccetera, no? Quindi è una persona che dice: non ho nessuno con cui parlare per imparare italiano, sono bloccato e, diciamo, si trova un po' persa in questo discorso. Che consiglio daresti e che direzione daresti per il suo apprendimento?
Allora, innanzitutto vorrei stressare un fatto importante, che sì, tu puoi ascoltare, puoi leggere quanto ti pare, però quando si tratta di parlare non ci sono scorciatoie, cioè sicuramente ascoltare, leggere, esporsi alla lingua serve, mm-hmm, e aiuta e prepara al momento in cui poi dovrai parlare, mm-hmm, ma se vuoi parlare una lingua la maniera migliore è parlare e parlare con qualcuno, mm-hmm, sono due punti importanti. Ne ho parlato anche oggi in una scuola di liceo dove mi chiedevano, per esempio, hanno fatto la domanda, la stessa domanda che, che mi hai posto tu, e che è: ma io come faccio a trovare persone fuori? Mm-hmm. E l'altra domanda che mi hanno posto, che era interessante, era: ma cosa pensi di applicazioni in cui si può chattare? Io direi che comunicare è sempre bello, in qualsiasi forma, ma secondo me la forma migliore per imparare a parlare una lingua, perché di parlare si tratta, è parlare, non chattare, punto primo. La seconda è, quando diciamo, è difficile parlare con qualcuno, secondo me non ci stanno più scuse. Forse 25 anni fa era così perché non c'era internet, ma nel mondo attuale, se vuoi parlare veramente con qualcuno, pensa al modo in cui approcci questo concetto, questo problema. Se tu ti dici, non trovo nessuno con cui parlare, non lo troverai. È quella che in inglese si dice self-fulfilling prophecy, una profezia che si autoavvera. Mentre invece, se tu vuoi veramente parlare, un modo lo trovi, perché se il tuo perché è forte, il come non importa. E se vuoi parlare con qualcuno, ci sono migliaia di siti che tu puoi utilizzare per entrare in contatto con qualcuno. Quindi per me è importante investire tempo. Per esempio, un sito che io ho utilizzato molto è Conversation Exchange, in cui tu puoi settare non solo il paese, il posto, la città, se vuoi parlare su Skype, se vuoi parlare di persona. È ovvio che se sei in una città come Roma, una città come Londra, è più facile incontrare persone direttamente. Se stai in Australia, se stai in un paesino sperduto del Texas, magari è un po' più difficile, ma anche in quel caso puoi sempre trovare qualcuno con cui parlare su Skype. L'obiettivo principale è di parlare con qualcuno. Io penso che la cosa più bella da fare, l'esperienza più bella dal punto di vista linguistico per parlare meglio, è camminare nella tua città mostrando a degli stranieri la tua città, e la vedi con i loro occhi, cammini con loro, vivi esperienze. Questo è, come si dice in inglese, the ultimate goal, cioè il goal finale, l'obiettivo finale. Ma anche solo parlare su Skype, secondo me, è un'esperienza che ti prepara comunque a parlare le lingue nella vita reale. Quindi, giusto per fare un piccolo riassunto, è: se volete parlare, troverete qualcuno con cui parlare, perché su internet potete scrivere how to speak to Italians, come, mm-hmm, parlare in cinese, troverete sicuramente dei siti con cui parlare a un sacco di gente. E poi, se ne avete la possibilità, sono sicuro che prima o poi prenderete un bel aereo, andrete in quel paese e parlerete con quelle persone, magari vi innamorerete e parlerete quella lingua per il resto della vostra vita.
Fantastico, Luca. E riguardo a questo argomento vorrei chiederti un'altra cosa, ovvero insieme all'ambulanza. Allora, praticamente, perché ho sentito in molti video anche dove sviluppavi concetti riguardo al parlare e che magari potevano essere usati anche all'inizio in modo indipendente, no? Quindi volevo farti due domande. Allora, la prima è: a che punto, perché molti vogliono parlare ancora prima di aver cose da dire, quindi a che punto dell'apprendimento uno dovrebbe sentirsi in dovere di cominciare ad attivare il proprio parlato? Io personalmente, dipendendo dalle lingue ovviamente che uno impara, consiglio vari mesi di periodo di ascolto prima di voler attivare una cosa che non c'è. E seconda cosa, che tipo, diciamo, di esercizio quindi tu consiglieresti magari? Ho sentito in vari video che dicevi magari di far finta di parlare da solo, così per prendere anche coraggio senza dover andare da uno sconosciuto subito, mm-hmm, quindi gli step per prendere coraggio prima di fare quel gran passo di adesso attivo la lingua anche con altri, quindi quando, come e cosa fare prima.
Bella domanda. Mm-hmm. Allora, per rispondere al primo punto, io direi che una cosa importante è: secondo me non esiste il momento ideale in cui parlare, cioè c'è chi dichiara che bisogna parlare dopo un anno, ci sono quelli che sono estremi, ci sono addirittura delle scuole in cui non si deve parlare per un sacco di tempo o si deve solo parlare fin dall'inizio in una lingua. Io penso che questi siano degli estremi. Mm-hmm. Il mio consiglio è di parlare quando veramente ti senti di parlare, potrebbe essere 3 mesi, potrebbe essere 6 mesi, potrebbe essere 9 mesi. Questo dipende dalla vostra esperienza, dal vostro approccio, dal tipo di lingua che state imparando. È ovvio che lo spagnolo per un italiano è molto più facile da parlare dopo 3 mesi che il cinese, quindi dovete considerare caso dopo caso, e quindi non c'è una ricetta assoluta, non c'è.
Però diciamo prima dei 3 mesi, diciamo, è da evitare in generale.
Io non mi sento di dire che è da evitare, però io tendenzialmente lo eviterei, però ci sono dei casi, per esempio come nel portoghese, quando io ho imparato il portoghese, era così facile che ritardare non aveva tanto senso.
Anch'io, sì.
Perché alla fine io dopo sei mesi che avevo ritardato parlare mi sono accorto, ma io il portoghese lo so parlare, perché avevo già lo spagnolo, quindi a parte rari casi io direi che direi in generale di aspettare un po', 3-6 mesi, ma soprattutto di parlare quando ti senti di parlare. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che io prima di parlare con qualcuno, quindi dipende da lingua a lingua, ci sono volte in cui ho aspettato 6 mesi, altre in cui ho aspettato un anno, altre in cui ho aspettato un anno e mezzo, ma a prescindere, quello che faccio come passo intermedio, perché diciamoci la verità, parlare con qualcuno spaventa se lo parli in un'altra lingua, perché presuppone tutta una serie di paure che noi abbiamo di fare figuracce, di non riuscire a esprimersi, di non capire gli altri, ma la realtà è che tu puoi effettivamente fare dei passi intermedi, per esempio parlare da solo. Una delle cose che ho scoperto che quasi tutti i poliglotti hanno in comune è che parlano da soli e praticano le lingue, e una tecnica che uso io è di parlare per 2 minuti, 2 minuti sono pochi, 2 o 3 minuti al giorno, e mi immagino di parlare con una persona specifica in una situazione specifica, perché parlare così a vanvera non serve a molto. Se dici 2 o 3 parole volano come insetti nell'aria, invece gli vuoi dare una direzione. Se tu scegli e ti immagini con chi parlare, dove parlare e che tipo di discorso vuoi fare, di che cosa vuoi parlare, parliamo di 2 minuti, allora saprai esattamente di cui parlare. Per farvi un esempio, adesso sto imparando il greco moderno, già un anno fa ho cominciato a fare dei discorsi immaginandomi di essere al mare, di parlare con un amico, di parlare del mare greco, e quindi io cercavo di dire queste cose. Tra l'altro, se parlate da soli, vi accorgerete che, sì, è vero, uno potrebbe dire, ah, ma non ti corregge nessuno, però quello che il più grande beneficio è, uno, che diciamo costruisci degli automatismi a ripetere delle cose che ti immagini che dirai. Una domanda tipica è: perché pari greco? Perché hai cominciato? Giusto per fare un esempio. E la seconda cosa è che scopri le tue lacune. Ah, questo non lo so dire, e lo vai a cercare. Bravo. Ecco il tram che arriva, il bello della diretta.
Esatto, no, giustissimo, capito. Questa cosa è parlare da soli, molto importante.
Quindi, parlando da soli, scopri anche le lacune che hai su cose di base. Che ne so, per esempio, quando ho cominciato appunto a parlare del mare greco, non sapevo dire mare, e quindi me lo sono andato a cercare. Ho detto, ah, il mare si dice così. Quindi quando parlate da soli, non fate solamente ok, ho parlicchiato, ma magari ogni giorno ti appunti 1 o 2 parole che vorresti dire che non sapevi dire. Subito dopo avete parlato, avete cercato di parlare, prendi 1 o 2 parole, ve la scrivete lì, ve la tenete sul taccuino e piano piano, ricordatevi, piano piano, la legge dell'accumulazione, fai qualcosa ogni giorno piano piano e vedi che risultati ha nel giro di settimane o di mesi.
Assolutamente, questa cosa che ha detto Luca è stata molto utile nel mio apprendimento. All'inizio, essendo timido da ragazzo, avevo quasi una paura quasi di entrare a parlare su Skype su sconosciuti, una paura che ora non ho più, ma in quel momento era reale, e so che per molti di voi è reale ancora. E non è una cosa che uno deve dire, sì, buttati sì, ma puoi fare benissimo un passo prima che ti dà questa fiducia in più, che a me in quel periodo mi aiutava moltissimo. Come ha detto Luca, parlandoti da solo di qualcosa che immagini succeda realmente, tram. Parlandoti da solo, diciamo a te stesso, di qualcosa che succederà realmente, troverai anche le parole che dici, ah cavolo, questa parola non ce l'ho. E allora lì, se interessa di andare a cercarla e di aggiungerla al tuo vocabolario, sarà molto più alto.
E vorrei dire una cosa a proposito, che è quasi filosofica, è che le persone che hanno successo, più successo nella vita, sono quelle che non hanno paura di sbagliare e che affrontano le proprie paure il prima possibile. Tutti abbiamo paura di volare, paura dei ragni, paura di buttarsi da un aereo, paura di parlare le lingue straniere, ma quelli che decidono nel momento in cui sono terrorizzati di affrontare le proprie paure, una volta che le affrontano, vedono che in realtà non è così un gran... Quando parli una lingua straniera sei terrorizzato, non l'hai mai parlato, poi quando cominci a parlare ti accorgi che in realtà non è così difficile, prendi confidenza in te stesso, e quella confidenza è una spinta che ti permette di fare altre esperienze, di affrontare altre paure. Paura dopo paura cadono come un domino, e ti ritrovi all'età di 30, di 40 anni ad aver accelerato rispetto a tutti gli altri, perché tutti hanno queste paure che ci ancorano, che ci limitano e che ci incatenano. E se tu hai il coraggio di affrontare le tue paure paura per paura, diventerai unstoppable, come si dice in inglese, non ti ferma più nessuno.
Esatto. No, grandissimo Luca, le cose che stai dicendo. Perché Luca, ragazzi, ho seguito il suo percorso non solo linguistico ma anche al di fuori delle lingue, e ho notato, Luca, negli ultimi anni che c'è stata anche un'accelerata a livello di te leggere al di fuori del solo le lingue, ma anche creazione di abitudini, creazione di una routine nel mattino, sapere appunto cos'è la paura, perché c'è, quindi filosofia e così. Quindi, uscendo un po' dalla domanda che volevo fare, volevo farti una domanda un po' diversa, che è, diciamo, che ruolo ha avuto negli ultimi anni questo uscire un attimo dal imparo solo cose legate alle lingue, ma imparo cose nelle altre lingue legate anche alla vita. Quanto ti ha aiutato poi nel anche imparare le lingue meglio e aiutare i tuoi studenti meglio? Sviluppa magari un po' legato a questo.
Adesso sviluppo. C'è un famoso linguista che si chiama Steven Pinker, che dice una cosa che mi ha sempre colpito, e che dice che imparare le lingue è come aprire una finestra nella mente umana. Quindi sì, è vero, io sono appassionato di lingue, ma non solo di lingue, e aver imparato così tante lingue mi ha permesso di imparare così tante lezioni che io ho trasbordato e utilizzato in tutti gli altri campi della vita. Beh, non si tratta solamente di costruire abitudini, di diventare la versione migliore di te stesso, imparare a leggere per imparare più cose. Sono tante cose che mi hanno cambiato, che hanno, speriamo, mi hanno reso piano piano, o giorno dopo giorno, la versione migliore di te stesso. Se c'è una cosa che vale la pena fare nella vita, perché diciamoci la verità, la vita è corta, è quella di pensare che domani tu sarai la versione migliore di te stessa rispetto a ieri. Sono queste le persone che veramente hanno successo, per le quali che dicono vale la pena vivere. E un altro appunto che volevo fare è che molto spesso ho sentito dire magari: ah, Luca parla solo di lingue, quello è il mio canale, quindi parlo sostanzialmente di lingue. Ma la verità è che io, come diceva mio padre, le lingue per me, ecco il cane, l'altra, le lingue sono soltanto uno strumento per imparare altre cose. Quindi per esempio mi piace moltissimo l'astronomia, o la seconda guerra mondiale, o la storia. Tutto questo lo faccio attraverso le lingue. Quindi le lingue non solo mi hanno permesso di capire, di affrontare le paure, di migliorare me stesso ogni giorno, ma mi permettono anche di scoprire altri mondi attraverso altri canali, che sono appunto le lingue straniere.
Grandissimo Luca, sono d'accordissimo ovviamente con tutto quello che hai detto, e penso che sia meraviglioso, attraverso altre lingue, seguire anche altri tuoi interessi. Così cosa fai? Due cose allo stesso tempo: mantieni le tue lingue, e Luca è un maestro in questo. Nel suo lavoro ha sempre, diciamo, cercato di lavorare mentre mantiene anche tutte le sue lingue, quindi ha annullato la scusa di molti di dire non ho tempo per mantenere le mie lingue, quindi è stato molto anche in gamba in questo. E magari prima che procediamo, un piccolo consiglio a chi come te appassionato di varie lingue, anche magari per me, che sto vedendo ora che andavo verso le 7, che cominciavano le difficoltà con diciamo gli impegni della vita eccetera, che consiglio daresti a uno che vuole mantenere più lingue e ha una vita magari anche legata magari fuori dalle lingue, per mantenerle tutte e non solo migliorarle e continuare in quel percorso?
I poliglotti imparano da una parte con l'esperienza più lingue facilmente, ma dall'altra il problema è che tenerne di più diventa sempre più ingestibile, soprattutto quando sono dopo 6-7. Il consiglio che mi sento di dare a persone che vogliono integrare 6-7 lingue nella loro vita è di fare piccole sostituzioni, magari mensili, ogni mese. Magari sostituisci qualcosa che fai nella tua lingua, magari in italiano, la fai in un'altra lingua che stai studiando. Questo è il punto primo. Per esempio, se leggi il giornale in italiano, magari leggilo in inglese, o magari leggilo in francese, o magari invece di guardare un film in italiano te lo guardi in tedesco, insomma una delle lingue che stai studiando. E la seconda cosa che ha funzionato enormemente nella mia vita è quella di introdurre piano piano delle abitudini a casa, quindi dove passo un sacco di tempo, e a seconda della stanza fare cose diverse. Per esempio, la mattina, se io mi alzo nella mia stanza da letto, se faccio un po' di yoga o se faccio un po' di esercizio fisico, so che mi ascolto il polacco. Quando cucino, quando sono in cucina, mi ascolto il russo, mi ascolto il greco. Quando sono in bagno, leggo in tedesco. E quindi ogni stanza e ogni momento della giornata ha delle abitudini in cui io piano piano ho sostituito delle cose che facevo in italiano in delle cose che faccio in altre lingue, a seconda della mattina, il pomeriggio e la sera. Per esempio, la sera,
pazzesco,
adesso Netflix
Netflix è oro, non c'era una cosa così facile
e non c'era. E quindi piano piano, e considerate che 20 anni fa tutta questa roba non c'era. Esatto. E tutto è possibile adesso con internet, quindi pianificate, pensate alle cose che vi piacciono, fate le cose che vi piacciono, sostituitele piano piano e poi organizzate la casa come una language learning household, dove voi imparate cose diverse, lingue diverse, con attività diverse a seconda di cosa fate, magari mentre fate qualcos'altro come cucinare, non c'è cosa migliore di cucinare mentre si ascolta il telegiornale o un podcast o altre cose.
Usi cuffie o preferisci lasciare l'audio fuori? Lascio l'audio fuori.
Però okay. Posso, non uso di solito il cellulare e non mi tengo le cuffie, ma sento proprio diciamo col computer in stanza.
Perfetto, quindi l'unico problema è se avete un coinquilino poliglotta, lì dovete accordarvi sulle stanze.
Chiudete la porta, di solito chiudo la porta in cucina.
Se no gli entra il francese nella cucina e lo
infatti so. I miei coinquilini ogni tanto dicono: ma Luca si alzano la mattina con gli occhi cuciti e mi sentono che passo dal bagno alla camera col computer in mano ascoltando, che ne so, il polacco, mi fanno Luca, però ci sono abituate, poi sorridono perché mi conoscono.
No, ma ragazzi, cose così che sta dicendo Luca si fanno davvero quando si ha una passione per le lingue, quindi davvero ottimo consiglio, grazie Luca. E ragazzi, ultime due domande. Allora, una vorrei chiedere a Luchino una storia in particolare, diciamo legata al fatto di diciamo che grazie alla tua abilità di parlare una lingua ti ha permesso di sperimentare, vivere un'esperienza che senza quella lingua non saresti in grado di vivere, con l'inglese o una lingua intermediaria.
Allora, ci sta la versione personale e la versione meno personale, però io penso che quella personale sia più rilevante e quindi la vorrei condividere. Due anni fa, per esempio, ho conosciuto la mia ragazza polacca, e se io non avessi parlato in polacco tutto questo non sarebbe mai successo, perché anche se lei parlava inglese non lo parlava molto bene, e la prima volta che io mi sono seduto al tavolo quando l'ho conosciuta e le ho fatto: we're gonna speak English, right? Perché il mio polacco era decente, ma non per sostenere una conversazione di ore. Lei mi ha fatto: no, il tuo polacco è fantastico, parliamo solo polacco. Ed è stata in quel momento il momento cruciale, perché quando tu entri in relazione con qualcuno, se parli, cominci a parlare in quella lingua sarà la lingua della comunicazione all'interno della relazione. Ed è vero che ho sofferto i primi giorni, ho sofferto
parlando
i primi minuti,
motivazione,
ho sofferto alcune settimane, ma dopo aver sofferto per qualche settimana le cose si sono aggiustate da sole e il mio polacco è decollato, perché non avevo scelta.
Come un volo di Ryanair.
Esatto, come un volo di Ryanair. Se non avessi parlato polacco, ovviamente non parlavo un polacco super fluido, ma se non avessi parlato un polacco almeno a livello B1, B1 più quel che era, tutto questo non sarebbe mai successo, perché la mia ragazza mi ha confessato poi che col senno di poi la nostra relazione non sarebbe stata affatto la stessa attraverso un'altra lingua intermedia come l'inglese.
Pazzesco. Ottimo Luchino, una grandissima storia in cui posso anche io identificarmi. Ho conosciuto Isa, la mia ragazza brasiliana, in quel momento lei parlava italiano, fortunatamente io il portoghese ancora non lo parlavo. Comunque, quindi la lingua, come sapete, l'italiano vi darà accesso a esperienze, città, cose che di cui non avete nemmeno idea adesso. Quindi grandissimi che siete in questo processo di imparare l'italiano. Detto ciò, ultima domanda per Luca, che è un esperto in particolare in questo particolare problema. Negli anni tantissime persone sono andate da Luca a chiedergli: guarda, dottor Luchino, tu sei un mito. Sei un mito e io ho un problemino. Allora, io parlo abbastanza bene questa lingua, l'italiano, per voi, prendiamo come esempio l'italiano. Capisco quello che state dicendo, ma ancora ho l'accento molto forte del mio paese e per mia soddisfazione personale sento questa voglia di superare questo plateau che dura da mesi o anni. Voglio andare a quel livello di dire: wow, qualcuno che mi sente in Italia dice: ma sei italiano o non sei italiano? Qual è la soluzione?
Allora, devo essere molto onesto. Immaginatevi un nodo e immaginatevi che questo nodo sia sempre più stretto. Quando il nodo diventa stretto, 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 e poi è difficile, diciamo, mi viene in inglese, okay, untie the knot,
okay,
quindi è difficile
sciogliere il nodo.
Bravo, non mi viene più l'italiano, è difficile sciogliere il nodo. E imparare la pronuncia di una lingua o l'intonazione di una lingua, il sistema fonetico di una lingua, è la stessa cosa. Quindi quando qualcuno ha preso delle abitudini cattive nel pronunciare una lingua, dipende dai casi, ma quando qualcuno viene da me come coach e mi cerca come coach per migliorare la pronuncia, mi sono capitati di ogni tipo di caso. Ovviamente io devo guardare caso per caso. Ci sono quelli che hanno una pronuncia così forte, che hanno parlato l'italiano in questo modo, l'italiano, l'inglese o altre lingue, per così tanto tempo che sciogliere il nodo diventa parecchio difficile, e lo sforzo, secondo me il gioco non vale la candela, nel senso okay. che gli sforzi enormi da fare per riaggiustare e per riconfigurare i circuiti cerebrali sono enormi. Quindi il mio consiglio è che se imparate una lingua, quando imparate una nuova lingua, prestate particolare attenzione alla pronuncia e considerate questa cosa: quando noi ci mettiamo in testa che ci sono delle persone che hanno il talento di pronunciare o il talento, non è questione di talento, è questione di interesse. Quelli che parlano bene le lingue straniere si identificano con la cultura, si identificano con un altro gruppo, come diceva Steven Krashen, ma soprattutto sono particolarmente interessati. Per esempio lo svedese è una delle lingue che io non parlo a livello madrelingua come accento, perché non gli ho prestato così tanta attenzione come dovevo. Quindi è importante dall'inizio interessarsi alla pronuncia e lavorarci sopra, perché quello che viene definito in inglese il return of investment, il ritorno di investimento, non è proprio così, ma, insomma, ma avete capito il concetto, è un investimento enorme, perché poi tutto diventa più facile. Se invece passate anni e anni e anni a parlare e purtroppo prendete delle abitudini sbagliate, è molto molto più difficile correggerlo. Quindi io, per onestà intellettuale, vi devo dire che si può sempre correggere la pronuncia, la si può migliorare, ma più si parla una lingua e più certi meccanismi si incancreniscono, tra virgolette, e diventa difficile sbrogliarle.
Sono d'accordissimo con Luca, e questa è una cosa molto importante per capire un concetto che molti mi dicono: ma Alberto, tu dici che ascoltando una lingua, passando del tempo con l'input comprensibile eccetera, nel tempo uno prende anche la pronuncia giusta, perché sente i suoni giusti eccetera, quello aiuta molto. E mi dicono: ma no, a me non sembra così, ci sono persone che sono in Italia da 10 anni e parlano ancora con l'accento sbagliato perché non hanno fatto la grammatica. Io dico: non è nulla a che vedere con la grammatica, questo è quello che ha detto Luca. Questa persona in Italia sa comunicarsi per quello che gli serve e non gli interessa migliorare la sua lingua a livello di pronuncia o tutto il resto, qualsiasi sia l'ambito. Quindi cosa succede? Se voi passate tempo con input comprensibile e, come dice Luca, vi interessate alla pronuncia, ci sono piccole cose che potete fare. Dine magari due esempietti che uno può fare combinato all'input comprensibile per tenere la pronuncia nella direzione giusta.
Beh, per esempio una cosa che puoi fare è ripetere piccoli pezzettini di frase. Piccoli, non devi ripetere la frase intera. Ripetere piccoli pezzettini, registrarsi, mandare magari la registrazione a qualcuno. È importante imparare a riascoltarsi. Molti hanno paura della propria voce. Quindi registrati, riascoltati, sii critico, dice: ok, ma questa l'ho detta bene o no? E terzo, se puoi mandare questa registrazione a qualcuno, magari per qualche correzione, perché il feedback è sempre qualcosa di molto utile.
È una delle cose che dico spesso anch'io, appunto: ascoltate una frase, ripetetela, e anche quando ascoltate solo input comprensibile, cercate di notare i suoni che vi creano più difficoltà, e questo notare aiuta. Ci sono varie cosette che si possono fare per migliorare in quest'area. Detto ciò, direi che con Luchino abbiamo parlato molto oggi, starei qua 5 ore con Luca.
Decenni qua.
Esatto, perché siamo entrambi molto occupati, pieni di progetti, è difficile incontrarsi e passare del tempo assieme, ma oggi volevo fare più domande possibili col tempo che avevo con Luca, e ti ringrazio veramente tanto, Luca.
Grazie Albertino, sei un grande.
E veramente, no, Luca, ragazzi, è stata una delle persone che ha cambiato, influenzato maggiormente il mio modo di vedere l'apprendimento delle lingue in generale dall'inizio, e quindi è veramente fantastico per me, ricordandomi che lo guardavo da fuori, adesso essere qua con lui. E per concludere vorrei chiedere a Luchino: chi vuole sapere più di te, chi vuole, non so, qualsiasi cosa che hai online, dove ti possono trovare, seguire, dacci magari delle indicazioni che metteremo sullo schermo.
È molto facile, lucalampariello.com è il mio sito personale, dove ho un blog, ho varie attività che potete vedere, anche attività di coaching se volete coaching personale.
Esatto.
E sul mio canale YouTube, che anche qui non c'è grande fantasia, si chiama Luca Lampariello, e quindi potete trovarmi anche su Facebook, sempre con Luca Lampariello, è il mio nome di battaglia. È pure il mio nome.
È un bel nome per quello che lo usa.
Ed è il mio nome, quindi è facile trovarmi se conoscete nome e cognome.
Esatto, quindi ragazzi vi consiglio tantissimo di andare appunto da Luca Lampariello su YouTube e Luca Lampariello salvarvi il suo sito, così, perché per me è sempre stata una guida nei momenti in cui avevo un dubbio io stesso su grammatica. Veramente le teorie che sostenevo sono veramente valide, e tornavo ai suoi video, guardavo e mi correggevo su ciò che magari pensavo fosse giusto e invece era sbagliato. Quindi può diventare una referenza per voi, sia in lingua inglese, ha molti video in lingua inglese, ha molti video anche in altre lingue che lui parla, anche in italiano, quindi andate, cercatelo e veramente non ve ne pentirete, vi aiuterà anche a imparare l'italiano, assolutamente.
Grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao.